Ok, allora benissimo. Facciamo così. Allora, ho letto adesso, perfetto. Dunque, sta per arrivare anche nella postazione di tutto Mercato Web in redazione a Firenze, anche Lorenzo Di Benedetto tra pochissimo. Allora, intanto Stefano, siamo tornati come sempre questo pomeriggio. Allora, dando un'occhiata un po' a quello che succede, è arrivato a prendere subito Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato di nuovo.
Ritrovato Marco.
E poi c'è anche Massimo Bonanni. Massimo.
Ciao Daniele, ciao Massimo.
Ciao ragazzi.
Allora, sentite, tra poco si unisce anche Lorenzo. Io voglio partire un attimo, Stefano, da te, pensando un po' al piano. Entriamo in una settimana molto importante, no? Perché ci sarà una partita molto di cartello, che è quella tra Roma e Inter, due squadre che arrivano molto bene a questo appuntamento. Qual è il piano che deve preparare la Roma per l'Inter, vi chiedo? Siamo
nessun
insomma,
piano,
una settimana,
guarda.
C'è qualcosa di particolare, una strategia?
Ti dirò che guarda, per la Roma, allora, questo scontro diretto certamente è prima, ha tre punti di vantaggio sull'Inter, è importante, però secondo me è più importante sapere le sensazioni che lascerà il post partita, indipendentemente dal risultato. La Roma si deve interrogare sul fatto di poter essere consapevole di avere una competitività importante all'interno di questa stagione. Quindi non si deve interrogare tanto, certamente se vinci certo. Questo. Però bisogna vedere come esce fuori da questo confronto. Se la gioca se la giocherà questo confronto da grande squadra, la squadra ambiziosa, la squadra strutturata. Cioè, altrimenti, sai, sono quelle le considerazioni che valgono al di là del risultato. Ne abbiamo visti tanti degli appuntamenti che la Roma ha fallito, no? Nel big match in passato, e si scioglieva subito di fronte a un livello superiore, no? Di difficoltà. Indipendentemente da come andrà il risultato, io credo che Gasperini chieda a questa partita: che sensazioni abbiamo a fine partita, non dentro lo spogliatoio? Possiamo fare una stagione importante? Come abbiamo giocato? Con la testa giusta? Da squadra matura? Oppure ci siamo messi paura, impauriti? Non deve avere rimpianti, ecco. E secondo me poi deve archiviare questa partita con delle valutazioni importanti. Io credo che l'Inter sia più forte della Roma.
Però questa è una partita che ti può dare tanto, no?
Ti può dare tanto, però devi vedere come la giochi, come la affronti. Quello, secondo me, è l'atteggiamento che la Roma
che
farà vedere in campo. Sì, più del risultato.
Tu guardi l'atteggiamento in campo. Allora, Daniele, vengo da te invece. Noi abbiamo fatto il titolo piano Inter perché, insomma, è una partita poi molto interessante, perché le due squadre, stavo leggendo dei numeri, arrivano a queste le ultime tre vittorie consecutive, hanno dei numeri più o meno simili, cioè nel senso entrambe hanno una difesa che regge forte, e l'Inter forse, diciamo il dato così, che segna un po' di più rispetto praticamente alla Roma. Però siamo di fronte a due squadre che, confrontando gli ultimi tre successi e le tre vittorie consecutive, hanno mostrato una certa solidità.
Ma sai perché
solidità?
Ti dico questo lato Roma? Perché tu giochi, almeno per quanto mi riguarda, nella mia opinione, con la squadra più forte del campionato.
Sì.
Cioè, lascia perdere poi se l'Inter vincerà almeno lo scudetto, secondo me è ancora la più forte. Anche
capito.
Più forte nel Napoli.
E quindi una risposta.
È una risposta, in questo senso ce la deve avere, insomma. Non deve guardare il risultato, stai alla settima, sai, stai alla venticinquesima. È un altro discorso, stai alla settima, se la perdi, certo, te rode, ma insomma, chi se ne frega. Però hai tutto il vantaggio del mondo, giochi in casa, hai dei punti di vantaggio, devi guardare gli altri aspetti, cioè come ti poni,
l'atteggiamento,
come entri dentro la partita,
l'atteggiamento.
Se veramente c'è stato un passo in avanti sotto questo punto di vista.
Daniele Garbo.
No, sono assolutamente d'accordo, l'atteggiamento sarà importante. Si affrontano la miglior difesa del campionato, quella della Roma, contro il miglior attacco, quello dell'Inter. E questa partita può dare la misura di quanto valga questa Roma di Gasperini. Questa settimana è stata questa interessante intervista di Gasperini, che ha detto: non siamo da Champions, vediamo cosa valiamo. E credo che sia un approccio giusto, nel senso che capirà da questa partita, potrà capire molto di quello che può essere il suo futuro in campionato. Quindi dipenderà, come ha detto giustamente Stefano, non solo e non soltanto, non tanto dal risultato, quanto dal modo in cui tu affronti la partita. Puoi pure perdere, perché che tu perda con l'Inter ci può pure stare, perché l'Inter, come ha detto Stefano, forse è la squadra più forte del campionato, o comunque una delle prime due più forti del campionato. Quindi può pure succedere che perdi la partita, ma dipende da come la perdi. Ma se per caso la vinci, ti dà ovviamente un morale, una convinzione che vanno al di là di quello che erano le tue aspettative all'inizio del campionato. E quindi da questo punto di vista potrebbe ricevere una spinta ulteriore per andare oltre i propri limiti, che è quello che in questo momento sta facendo la Roma, secondo me.
Bonanni.
Allora, io sono d'accordo su tutto tranne sull'ultima cosa che ha detto Stefano, nel senso di che anche se dovessi perdere sti cavoli, insomma, non stai tanto lontano. Secondo me perdere non fa mai bene, e penso che questa sia una partita, secondo me, importante anche per capire proprio loro stessi, giocatori, allenatori, società, per capire a che punto è in questo momento la Roma. Quindi io penso che tutte le partite sono importanti. Secondo me, a prescindere da tutto, la Roma deve cercare di continuare ad attuare quello che sta facendo in questo momento.
Certo.
E poi ci sta che puoi perdere, perché sono d'accordo, lo sapete, insomma, penso che l'Inter e il Napoli siano le squadre più forti, più attrezzate. Però ad oggi la Roma ha dimostrato, sta dimostrando di essere una squadra compatta, una squadra che quello che fa lo fa anche abbastanza bene, e gli sta portando dei risultati importanti. Quindi se andrà a giocare, secondo me, a viso aperto, come è abituato a fare Gasperini. Però in questo percorso di crescita, secondo me, è meglio non perdere piuttosto che perdere, al di là del risultato.
Allora andiamo anche in redazione di Tutto Mercato Web, perché c'è il vice direttore Lorenzo Di Benedetto, che saluto subito. Ciao Lori, ben trovato.
Ciao,
buon
Lorenzo.
Pomeriggio.
Ciao ragazzi, lunedì. Buon pomeriggio.
E buon lunedì anche a te. Lorenzo, senti, discutevamo un po' sul piano Roma, in visione della sfida con l'Inter, che tipo di piano deve attuare, e è emerso un po' che al di là delle scelte, della tattica, l'atteggiamento, sottolineava Stefano, no? Cioè vedere l'atteggiamento giusto in un confronto di questo tipo. Che cosa ti aspetti tu? Stiamo parlando di due squadre che arrivano molto bene a questo appuntamento, 3 vittorie consecutive per entrambe, con solidità difensiva, l'Inter segna di più, però insomma è un momento positivo per entrambe le squadre.
Sì, è un momento molto positivo per entrambe le squadre. È chiaro che dopo la sosta non si sa mai, no, quello che si ritroverà, perché abbiamo visto una Roma di Gasperini comunque andare abbastanza in sofferenza contro la Fiorentina, e probabilmente non avrebbe neanche meritato di vincere la partita, perché ha fatto quei 2 gol in 8 minuti. Poi però ci sono 2 pali, un palo in traversa della Fiorentina, l'occasione di Gosens sbagliata all'ultimo. Quindi, mentre l'Inter dall'altra parte è stata un Inter sempre più convincente. Quindi, se ti devo dire, se questa partita si fosse giocata prima della sosta, ti avrei detto che l'Inter sarebbe arrivato meglio della Roma. Adesso però non lo so, non lo sappiamo, perché dopo la sosta, lo ripeto, ci sono tante cose che possono cambiare. Mi aspetto una Roma sicuramente come l'abbiamo vista fino a questo momento, ovvero più propensa a non prenderle che non ad attaccare in maniera gasperiniana, per dire, insomma, passatemi questo termine. E l'Inter dall'altra parte è un Inter che invece pensa molto di più ad offendere che non a difendere. Quindi vedremo, sarà una partita molto, molto interessante, secondo me, di fronte a tantissimi spettatori, perché l'Olimpico sarà totalmente sold out, e quindi insomma, anche lo stadio farà
la sua parte, assolutamente. E invece sentite, Stefano, questo fatto che Lautaro arrivi all'ultimo? Sì, perché
giovedì, no?
Sì, hanno posticipato la leggevole.
Era arrivato all'ultimo prima della sfida con la Juve, se non vado. Mi sa che adesso un giorno e mezzo prima arriva.
Però questo potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte di Kivu? E magari tu dici,
se
gioca Lautaro?
Supera Gellesa, sta bene, gioca. Secondo me si presenterà con la... Non dico
non
che
c'è
gli
Turam,
altri non
ricordiamo
migliori.
Non c'è Turam,
Sì, sì, ma insomma, Bonia, Pio Esposito, c'è tante soluzioni lì, dai.
Sì, ma non credo Stefano possa presentarsi con Bonì più Esposito al primo minuto.
No,
dai.
No, per me Lautaro gioca.
Lautaro gioca, tu dici Lorenzo.
No, non arriva secondo me non arriva sabato, perché arriva?
No, io leggevo che arriverà con un po' di ritardo.
No, la partita è sabato. È sabato. La partita è sabato.
Sì. No, dico lui, però arriva prima di sabato.
Sì, sì, arriva prima.
No,
sì,
no,
sì.
Io pensavo Lautaro arriva sabato.
No. Arriva giovedì. Il giorno prima, mi sembra.
No, 2 giorni prima, giovedì.
2 giorni prima.
2 giorni prima, sì.
Giovedì. Era arrivato poche ore prima dell'incontro a Torino contro la Juve. Quindi qui c'è un giorno e mezzo in più, tu mi dirai, vabbè, ma che me fa una differenza? Per me Lautaro gioca.
Quindi tu, Lorenzo, dici Lautaro, con poi deciderà chi affiancarli, diciamo.
Ma guarda, cioè Bonny, ora è chiaro, no, che noi viaggiamo sulle ali dell'entusiasmo nel descrivere più Esposito, perché fosse quell'attaccante che sta dimostrando di essere, anche se siamo soltanto all'inizio, vorrebbe dire per l'Italia riuscire a riavere un centravanti serio dopo tanti anni. Non voglio dire che Retegui e Ken non lo siano, però insomma, cioè, più Esposito sta dimostrando di avere probabilmente una marcia in più e ha soltanto 20 anni. Però detto questo, secondo me alla fine la scelta ricadrà su Bonny, perché Bonny nell'ultima partita, dove gli è stata data l'occasione, ha fatto un gol e tre assist, e quindi insomma è difficile dirgli a Bonny, che è rimasto tra l'altro alla Pinetina ad allenarsi, a differenza di Pio Esposito, cioè, guarda, no, gioca Pio Esposito. Secondo me farà Lautaro Bonny dal primo minuto, con Pio Esposito pronto a subentrare, ma ci dobbiamo aspettare tanto anche dal centrocampo, dagli esterni. Insomma, l'Inter poi la conosciamo, è una grande squadra, però parlando dell'attacco, secondo me la scelta di Kivu sarà Lautaro Martinez Bonny.
Garbo, vai anche tu per questo tipo di soluzione?
Ma guarda, dipenderà innanzitutto da come tornerà Pio Esposito dalla nazionale, perché se torna sano, senza infortuni, magari ha segnato due o tre gol, l'allenatore potrebbe anche dire: beh, sfruttiamo il momento positivo e facciamolo giocare subito, no? Dopodiché sono d'accordo anch'io che Lautaro andrà in campo dal primo minuto, ma il problema di queste trasferte lunghe è il jet lag, cioè non è tanto la fatica della partita, è il viaggio che è lunghissimo e il fuso orario che devi riassorbire, quindi il problema è soprattutto quello. Quindi speriamo che torni in salute, e poi ovviamente non sarà al meglio della condizione proprio per questi motivi legati al viaggio.
Bonanni.
Beh, lo saprà chi far giocare. Credo che Bonny e Pio Esposito al momento siano due giocatori bravi che si equivalgono, e quindi chiunque giocherà penso che sarà sicuramente all'altezza della mancanza di Thuram, fermo restando che la mancanza di Thuram è una mancanza importante. Su Lautaro è vero che il jet lag pesa, però stiamo parlando di ragazzi che sono abituati ormai da anni a fare questo tipo di trasferte periodicamente, ciclicamente, una volta ogni 40 giorni, quindi credo insomma che possa essere sicuramente stanco. Il rientro alla Pinetina sarà gestito alla grande, ma Lautaro con l'assenza di Thuram diventa ancora più fondamentale in una partita così come era la Roma. Probabilmente se non ci fosse stata la Roma saremmo tutti quanti qui a parlare di un Bonny più Esposito che giocherebbero davanti. Essendoci la Roma, Lautaro ci sarà, e poi il compagno, uno dei due, sarà sicuramente all'altezza.
Magari so che c'è qualche problema col collegamento con Lorenzo, vedete un attimo, perché in questo momento non ci vede. Sì, andiamo un attimo avanti. No, invece scusa, ecco, io lo rivedo, Lorenzo, io ti rivedo, ti rivedo, perfetto, no, è tutto a posto. No, scusate, invece voglio, siccome stavo leggendo adesso, mi sposto un attimo, stavo leggendo su tutto mercato web anche la situazione di, arrivano degli aggiornamenti su Bremer, magari vediamo un attimo, poi dopo cercheremo anche noi
non belle notizie.
Sì, non belle notizie, però leggo Lorenzo tra i 20 e i 30 giorni. Nel caso Bremer la situazione presenta delle criticità che impongono appunto grande prudenza nonostante questa situazione, ecco.
Però si parla di menisco, si è operata al menisco. Io tutte le volte che penso a un menisco penso, anche se avevo soltanto 6 anni, neanche ce li dovevo compiere, a Franco Baresi al Mondiale del 94. Insomma, fece la prima partita e tornò in finale. Quindi un mesetto dovresti farcela, insomma, 25-30 giorni. Il problema è che si sta parlando di Bremer, che l'anno scorso ha saltato tutta la stagione per un problema al ginocchio. Non era lo stesso problema, ci mancherebbe altro, però insomma si sa bene, no, che quando poi si va a toccare un ginocchio è sempre bene andarci con cautela.
Sì, ma cambia, vi chiedo una cosa, cambia il vostro giudizio, cioè peggiora il giudizio sulla Juve, oppure cioè questa assenza qui, che cosa sposta secondo voi? Tanto, poco? Sposta tanto? Cioè quindi diminuisce ancora di più la
anche quando non ce l'hai avuto per un anno intero, lo scorso anno, non si fece male a ottobre.
Stesso periodo più o meno.
Openda tra l'altro, mi ricordo. Sì. Quindi sposta parecchio. Perché posta tanto, è un giocatore, dici, che fa reparto, un giocatore importantissimo. Non lo so, adesso c'è da interrogarsi sul fatto se Tudor cambierà o meno l'assetto difensivo, ma io una linea 4 non ci credo tanto che la possa poi portare, no? La possa mettere in campo. Però insomma vedremo. Certamente l'assenza di Bremer si farà sentire, una Juventus che ancora deve dare delle risposte importanti sul piano dell'equilibrio, sul piano anche dell'interpretazione della gara. di capire i valori proprio assoluti di questa. Cioè, secondo me Tudor deve andare alla ricerca, oltre all'identità che gli deve dare, definita, non definitiva, definita, insomma, che sia un piano A, un piano B, cioè deve avere una grande squadra, e poi individuare le forze individuali di questa squadra che ancora non c'è, Thuram, Locatelli, ecco, Bremen non c'è, Yıldız, cioè, con Sessão, certezze, Vlahović, individuale centravanti, è quello che noi sempre sul sistema di gioco. Ma insomma, secondo me il lavorone di Tudor è anche altro. E adesso Cosenza, Bremer, gli si complica il lavoro.
Si complica tutto. Buonanni, io penso che oggi ho detto sì. Chissà se la Juve va verso la strada di far giocare Yıldız dietro le due punte. Ieri ho letto un approfondimento.
Tu sei per la linea 4 difensiva e per Yıldız dietro le due punte.
Sì, io sono così. Secondo me la linea 4 si può fare anche adesso con l'assenza di Bremer. Non è che impedisce di fare la linea 4, però ci deve credere l'allenatore, questo sicuro. Scusami Massimo.
No, ma sono cose che abbiamo detto anche prima. La Juventus in questo momento ha anche la possibilità di giocare a 4, però bisogna vedere come ragionerà il proprio allenatore, che sotto quel punto di vista lì mi sembra poco recettivo, e ha la sua idea, la porta avanti. La Juve è un punto interrogativo ad oggi, secondo me sta facendo bene, forse sta facendo un pelino meglio di quello che mi aspettavo inizialmente, però questa assenza è un'assenza che diventa pesante inevitabilmente dal modulo di gioco con la quale poi possa continuare a giocare, ma credo che l'assenza di Bremer tra tutti i giocatori sia quella più pesante, perché lui è insostituibile per modo di giocare, per modo di approcciare, e quindi sarà un'assenza pesante, seppur di 20 giorni, un mese al massimo, ma comunque sarà un mese pieno, fitto di impegni. Farai almeno 5-6 partite in questo mese, forse di più, 7 partite farai. Quindi insomma, non ti dico che si decide la stagione, ma in Champions sì, in campionato tu devi provare a rimanere attaccato il più possibile, quindi ti dico che diventa un mese fondamentale.
Daniele Garbo?
L'abbiamo detto prima, l'assenza di Bremer è ovviamente molto pesante, ma io credo che l'abbiamo detto ad abundanziam, che i problemi della Juve sono soprattutto a centrocampo, quindi è chiaro che Bremer toglie una cosa alla difesa, alla solidità, alla tranquillità della difesa, però se la Juve non mette rimedio ai problemi del centrocampo, alla qualità modesta che ha, credo che avrà una stagione molto complicata, ecco, che potrebbe addirittura portarla a non centrare il suo obiettivo di arrivare tra le prime quattro.
Addirittura? Cioè l'assenza siete... Cioè, senza Bremer nemmeno il quarto posto è a rischio, secondo me. Lorenzo Pura, pensate così tutti? Cioè, questa è un'assenza che può
Daniele
determinare...
non ha tutti i torti, ecco, ti rispondo così.
Lorenzo, sei d'accordo anche tu? Cioè, questa è un'assenza che sposta così tanto che mette in pericolo anche il quarto posto?
No, ora, insomma, bisogna vedere come vanno le altre. Ora, parlare di quarto posto adesso è troppo presto. Però io sono convinto che l'anno scorso la Juventus senza Bremer abbia perso almeno 8-10 punti, perché è un difensore che ti porta tanti punti, perché prendi molti meno gol. Ora le cose sono cambiate, no? Perché l'anno scorso la Juventus c'è stato un pre-Bremer e un post-Bremer, perché prima dell'infortunio di Bremer diciamo che la Juventus non prendeva mai gol, perché fino a questo punto della stagione ancora doveva prendere gol in campionato, se non mi sbaglio, oppure ne aveva preso soltanto all'ultima,
come no,
insomma alla sesta giornata, però le prime 5 sicuro non prese gol. Quest'anno invece la Juve ne ha presi di gol, perché ha fatto 4-4 col Borussia, perché ha fatto 4-3 con l'Inter, quindi insomma di gol la Juve ne ha presi, ne sta facendo di più rispetto all'anno scorso, quindi bisogna vedere. Però io sono convinto che Bremer sia una pedina troppo importante, perché poi non la puoi sostituire, perché non puoi andare a gennaio e dire guarda, come l'anno scorso di fatto, e dire prendo il difensore top da 40 milioni e non se lo può permettere la Juventus. E l'anno scorso secondo me comunque erano arrivati due calciatori interessanti, perché Veiga, che poi la Juventus non ha riscattato, secondo me è un buon difensore. Kelly, che tutti offendevano prima di questa stagione, sta facendo molto bene in questa annata, e quindi insomma vediamo. Però riperde Bremer dopo aver riperso Cabal, è chiaro che sono due infortuni molto più tranquilli rispetto all'anno scorso, molto meno pesanti rispetto a quelle dell'anno scorso, però la Juve riperde nuovamente questi due difensori.
Sì, stavo vedendo, hai ragione, è soltanto una questione numerica. L'anno scorso la Juve prese il primo gol in campionato il 6 di ottobre senza Bremer, che si era infortunato. Fino alla partita precedente c'era, non aveva preso gol la Juve. Quindi stiamo parlando fino alla sesta giornata senza prendere gol in campionato. Quindi aveva dato veramente una mano notevole, no? Sotto questo aspetto. Vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, io adesso mi devo fermare. Tra l'altro sto per andare anche a Udine tra poco, perché sta entrando dentro lo stadio Raimondo. Ci racconto un attimo tutti i controlli che stanno facendo per la partita appunto dell'Italia contro l'Israele. Quindi mi fermo, vado un attimo in pausa per poi ripartiamo proprio da Udine. Ci racconto un po' quello che sta avvenendo Raimondo De Magistris. Quindi saluto e ringrazio Massimo Bonanni. Massimo, a presto, un abbraccio.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, a presto. Ciao,
grazie,
ciao.
Anche a Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Grazie a voi, a presto. Ciao,
grazie
ragazzi.
Lorenzo, una cosa solo, ma la Juventus però a gennaio di sicuro interverrà in difesa?
Non lo sappiamo, perché l'anno scorso fino al 6 ottobre, cioè l'anno scorso Bremer si fece male il 3 ottobre,
sì,
e Cavallo un po' dopo. Quindi fino a questo momento qui la Juventus aveva detto in lungo e in largo che non sarebbe intervenuta sul mercato in generale. Quindi quest'anno bisogna capire che cosa succederà, cioè se Bremer sta fuori 20 giorni, 30 giorni, Cavallo lo stesso, e a metà dicembre sono due difensori al 100% che hanno
a
recuperato,
punto, certo.
Non interverrà sul mercato,
certo.
Qualora invece le cose dovessero complicarsi, è chiaro che la Juve dovrà tornare sul mercato anche quest'anno a gennaio.
Va bene, staremo a vedere. Lorenzo, grazie come sempre, a domani, buon lavoro a tutta la redazione del Mercato Web.
Ciao,
adesso
Lorenzo.
Noi ci fermiamo e poi ripartiamo da Udine al volo.